è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Start. Io sono Angelica Migliorisi, oggi è martedì 21 maggio e non possiamo non parlare dei grandi cambiamenti che stanno attraversando le leadership di alcuni paesi. Sto parlando dell'Iran, con la morte del presidente Ebrahim Raisi, che apre a tanti possibili scenari sul futuro del paese, in un periodo tra l'altro di grandi difficoltà per l'Iran, ma sto parlando anche dell'Ucraina, con Zelensky che, oltre al prosieguo incessante del conflitto con la Russia, deve ora fare i conti con la fine del suo mandato presidenziale. E infine sto parlando di Taiwan, con Lai Ching-te, che è diventato il nuovo presidente del paese, attirando su di sé gli sguardi di tutto il mondo, ma soprattutto della Cina. Non è certamente un buon momento per l'Iran. Dopo le sanzioni economiche, soprattutto da parte degli Stati Uniti, e il conflitto sempre più aspro con Israele, il paese deve ora affrontare la morte del presidente Ebrahim Raisi, figura chiave nella possibile successione all'Ayatollah Ali Khamenei. Raisi è morto il 19 maggio in un incidente di elicottero causato, con tutta probabilità, dal maltempo. Con lui c'era anche il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian e insieme erano di ritorno dall'Azerbaigian. Ma chi era Ebrahim Raisi? Era innanzitutto uno sciita conservatore, noto per il suo ruolo in alcune delle più violente e severe repressioni contro gli oppositori. Oltre a essere un protetto del leader supremo iraniano, l'Ayatollah Khamenei, e un fervente sostenitore del governo teocratico. Il mandato presidenziale di Raisi è stato segnato in particolare da due eventi principali. La rivolta nazionale del 2022, quella, per intenderci, guidata da donne e ragazze che chiedevano la fine del governo della Repubblica Islamica dopo la morte della ventenne curda Mahsa Amini, e l'attuale conflitto in Medio Oriente con Israele, caratterizzato da una lunga storia di attacchi e tensioni e soprattutto dal supporto del governo iraniano ad Hamas. Nel sistema politico iraniano il presidente non definisce la politica nucleare o regionale del paese. Ciò nonostante, Raisi aveva ereditato un governo che stava in quel momento espandendo notevolmente la sua influenza regionale attraverso una rete di gruppi di milizie e un programma nucleare in rapida crescita. Raisi ha sostenuto entrambe queste politiche, considerandole essenziali per mantenere l'influenza dell'Iran nella regione e soprattutto per esercitare una leva sull'Occidente. Cosa succede adesso con la scomparsa di Raisi? Succede innanzitutto che il primo vicepresidente dell'Iran, Mohammad Mokhber, assume il ruolo di presidente ad interim. Ma chi è Mokhber? Mokhber ha 68 anni, è un politico conservatore che ha alle spalle una lunga storia di gestione di grandi conglomerati aziendali strettamente legati all'Ayatollah Khamenei. Quindi anche in questo caso parliamo di un personaggio molto vicino alla guida suprema iraniana. Proprio Khamenei, peraltro, ha indicato che Mokhber dovrà collaborare con i capi del legislativo e del giudiziario per indire nuove elezioni per un nuovo presidente, il tutto entro 50 giorni. Sarà fondamentale capire come lo stesso Khamenei vorrà gestire queste elezioni, se aprendo all'opposizione moderata oppure chiudendosi ancor di più a riccio. E in ogni caso è altamente probabile, secondo gli analisti, che queste elezioni daranno nuova linfa vitale a quel movimento di quelle donne che si erano ribellate alla guida suprema dopo la morte di Mahsa Amini. E ci spostiamo adesso in Ucraina, perché sono passati 5 anni da quel 20 maggio 2019 in cui Volodymyr Zelensky inaugurava il suo mandato presidenziale con una promessa ben precisa al popolo ucraino: ognuno di noi è il presidente. Ma il suo mandato, lo sappiamo, ha incontrato non pochi ostacoli da quel momento. Lo scandalo Ukrainegate, con l'ex presidente americano Trump protagonista, la pandemia e ovviamente l'invasione su larga scala da parte della Russia. Tutti eventi che hanno messo a dura prova sia il paese sia il suo presidente. Eppure, nonostante le avversità, Zelensky ha resistito, guadagnandosi un posto di diritto nella storia. Ma ora, mentre la situazione al fronte è sempre più complessa, il presidente in carica si trova di fronte alla sua più grande sfida politica: rinnovare il suo contratto con il popolo al netto di quel contesto che rende lo svolgimento delle elezioni, per così dire, impossibile. E cosa fare allora, proprio oggi che è scaduto il suo mandato presidenziale? Partiamo dal presupposto che in Ucraina è in vigore la legge marziale, ed è una misura questa che sospende alcune procedure democratiche, come appunto le elezioni. Ed è una sospensione necessaria per mantenere la leadership durante la guerra. La legge marziale deve essere rinnovata ogni 90 giorni dalla Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino per intenderci, al fine di mantenere l'ordine democratico. Nonostante tutto questo, Zelensky cosa ha fatto? Zelensky ha proposto di modificare la legge per far sì che le elezioni si tengano comunque, magari a ottobre 2024. Ed è una mossa questa che ha un fortissimo valore simbolico, perché mira a dimostrare l'impegno dell'Ucraina nella democrazia e soprattutto per la democrazia. Ma ovviamente organizzare delle elezioni durante un conflitto presenta delle sfide enormi, finanziarie e logistiche in primis. Si tratta per esempio di garantire la sicurezza dei votanti e di proteggere il processo elettorale da interferenze esterne. Peraltro, a tale scopo Zelensky ha chiesto in passato dei fondi aggiuntivi, sperando nel sostegno economico soprattutto di Stati Uniti e Unione Europea. Ma adesso c'è anche un'altra questione di mezzo, la questione dei rifugiati ucraini. Parliamo di circa 6 milioni di persone. 6 milioni di persone che necessitano di infrastrutture di voto all'estero, per dirne una. Insomma, quella che sta avvenendo in Ucraina è una situazione senza precedenti. Comunque, al netto di tutto ciò, il sostegno popolare per Zelensky rimane alto, con l'80% degli ucraini che continua ad appoggiarlo, secondo il Kyiv Independent. Il presidente quindi si dice fiducioso di poter affrontare le urne, nonostante appunto le incertezze e i rischi. Vedremo cosa accadrà. E concludiamo la puntata di oggi con uno sguardo a Taiwan, perché anche a Taiwan ci sono grandi, anzi grandissime novità. Lai Ching-te, ricordatevi questo nome. Lai Ching-te, conosciuto anche come William Lai, ha assunto ufficialmente il ruolo di presidente di Taiwan in una cerimonia solenne e sfarzosa alla presenza di numerose delegazioni internazionali, compresa quella italiana. Una cerimonia che si è tenuta nel palazzo presidenziale della capitale Taipei. Al suo fianco ha giurato anche la nuova vicepresidente Xiao Bi-him, ex ambasciatrice de facto negli Stati Uniti. E questo segna evidentemente l'inizio di una nuova leadership nell'isola. Lai succede a Tsai Ing-wen. Il mandato di Tsai Ing-wen era durato 8 anni ed era stato caratterizzato da un deterioramento delle relazioni con la Cina, dovuto in particolare al rifiuto di aderire al consenso del 1992 e al principio della unica Cina. La transizione a cui assistiamo in questo momento avviene in un periodo di crescente pressione militare da parte della Cina. Assistiamo ormai quotidianamente alle schermaglie appunto tra i due paesi, e in un contesto peraltro non favorevole dal punto di vista parlamentare. Comunque merita sicuramente grande attenzione il discorso inaugurale di Lai. In questo discorso Lai ha lanciato un appello per la pace e per la stabilità nello stretto di Taiwan, sollecitando ovviamente Pechino a desistere dalle minacce politiche e militari. La gente di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese non sono subordinate tra loro, ha detto Lai, enfatizzando l'importanza di una coesistenza pacifica e soprattutto reciprocamente vantaggiosa. In tutta risposta la Cina cosa ha fatto? Avrà forse dato seguito a questo appello alla pace? Assolutamente no. E anzi, cosa ha fatto? Ha sanzionato subito 3 importanti aziende di difesa statunitensi per aver venduto delle armi a Taiwan, vietando a queste aziende di svolgere attività commerciali in territorio cinese. È un passo questo di Pechino che sta a significare molto, è un passo che evidentemente rafforza l'atmosfera di incertezza e di sfida che circonda l'isola di Taiwan. Voglio restare però sul discorso di insediamento di Lai, perché in questo discorso Lai ha anche sottolineato che finché la Cina non rinuncerà all'uso della forza contro Taiwan, l'isola dovrà convivere con la minaccia di un possibile tentativo di annessione. Ha anche detto che i benefici reciproci e la prospera convivenza dovrebbero essere obiettivi comuni e ha invocato una nuova era di rapporti basati sulla realtà dell'esistenza della Repubblica di Cina. Una dichiarazione che ha scatenato peraltro un lungo applauso tra i presenti. È evidente quindi come questo cambio di leadership a Taiwan rappresenti non solo una sfida interna di governance, ma anche un punto di svolta cruciale nelle relazioni internazionali nello stretto di Taiwan. E con una comunità internazionale che guarda con grande interesse, grande attenzione a quello che accade in questo spicchio di mondo, il nuovo presidente Lai ha di fronte a sé un mandato piuttosto complicato. Un mandato complicato ma senza dubbio cruciale per il futuro di Taiwan e in generale per la stabilità della regione. E per oggi Start finisce qui. Grazie per avermi ascoltato, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento, come sempre, a domani mattina.